Ben ritrovati alle 13.27 qui sulle frequenze di Radio 1 dalla sede RAI di Bolzano. Abbiamo lanciato nella prima parte, anche grazie, un saluto in apertura naturalmente al nostro tecnico Alex Holzknecht e a Laura De Pasquale, che già ha raggiunto i nostri primi ospiti. Dicevo, nella prima parte vi abbiamo anticipato il fatto che in questa seconda ci saremo occupati della rivista Accademia giunta alla sua 82esima edizione, e lo facciamo salutando subito Sigrid Eichensteiner, che nella prima parte non abbiamo salutato. Buongiorno Sigrid, ben trovata.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio a te, collegata naturalmente via computer. E saluto di nuovo Arturo Zilli per quanto riguarda l'Università di Bolzano. Buongiorno Arturo.
Ciao Paolo, ciao a tutti.
Allora Sighi, Arturo ci ha già anticipato un po' i temi di questa rivista nella prima parte. Reset o resetta, secondo tu come lo dici Sighi? Da dove lo metti l'accento?
Reset.
Tu? Addirittura
reset.
Così è reset, questo così suona bene, così bisogna fare. C'è una mela sulla copertina, perché anche c'è una storia di mele dentro questa rivista, che forse possiamo citare subito all'inizio, anche perché è una storia per immagine che fa da sfondo in qualche modo a tutte queste storie che avete raccolto in questo numero di Accademia, perché è come da una cosa che noi conosciamo, e ahimè la conosciamo da tempo, ormai l'anno l'isolamento, può nascere anche qualcosa di buono. Dalla mela può nascere qualcosa di ottimo.
Giusto, cioè la foto di copertina di un fotografo che poi più avanti sentiremo anche, che abbiamo mandato in giro a inizio di questa pandemia, il lockdown in primavera, è uno dei pochi che ha potuto girare la città e ha colto questi momenti di lockdown in fotografia, che un po' poi racconta in tutta questa edizione di Reset, praticamente il ripristino, il riprendersi in mano in qualche modo la vita, facendo anche un po' di correzioni, per così dire, dal punto di vista di non solo adesso della medicina, ma soprattutto dal punto di vista dell'economia, del turismo, dell'agricoltura, della cultura, di chiederci un attimino come possiamo riorganizzare la nostra vita al meglio, in modo che in futuro evitiamo delle pandemie o dei momenti di questo genere.
E così come dagli scarti della mela nel laboratorio Microfood al Parco Tecnologico Noi si è trovato il modo di inventare in qualche modo un prodotto che consente, mescolata la farina, di ottenere un pane con maggiori fibre, oppure di farne un integratore alimentare utile a contrastare i processi di ossidazione degli alimenti, perché queste sono le due novità che sono state scoperte in questa sorta di storia dell'economia circolare nei laboratori del Noi Tech Park, grazie anche appunto all'intervento all'università. Allo stesso modo voi avete pensato di andare a cercare storie che in questa pandemia hanno anche insegnato qualcosa. Abbiamo parlato poco fa con il professor Gasparella, che ci ha insegnato come in teoria si potrebbe anche migliorare la qualità dell'aria nelle aule applicando una tecnologia che è in fase di elaborazione. Io adesso inizio allora a questo punto a sfogliare la rivista, però ci entrerei un po' alla volta, visto che ieri erano i 250 anni della nascita di un genio assoluto della musica, che era Ludwig van Beethoven, e per cui con lui oggi un pochettino condiremo dal punto di vista musicale. Non ce ne vorrà, anzi sarà contento il grande Ludovico Van, come lo chiamavano in certi film il grande Beethoven, se commentiamo le ricerche di Eurac e di Unibizzetta attraverso la sua musica. Estratto dalla sinfonia numero 2, il movimento allegro, il terzo, abbiamo voluto condividere con voi. Sigrid Eichensteiner ci ha detto che la rivista ha mandato in giro un fotografo per Bolzano, così Sigrid, questo è ancora a marzo, no? Il primo lockdown, che ahimè non ci ha ancora completamente abbandonato.
Infatti quando noi abbiamo programmato questo numero abbiamo detto che belle le foto del primo lockdown, così un po' come vecchi ricordi, e invece oramai purtroppo siamo già al secondo lockdown, e quindi siamo di nuovo nel bel mezzo. Comunque sono immagini che secondo me cioè, riconosciamo tutti quanti, quindi ci toccano anche in qualche
modo. Sì, sono molto forti dal punto di vista della loro semplicità. E salutiamo allora Tiberio Sorvillo, che è colui che con il suo, con la sua macchina fotografica ha girato per Bolzano. Buongiorno Tiberio, ben trovato.
Sì, buon pomeriggio.
Buongiorno
a tutti.
Allora, sai che io partirei da una foto rossa, quella di una panchina completamente avvolta dai famosi nastri della scena del crimine, insomma, che vengono messi in campo quando succede qualcosa in giro per la città. Questi nastri della scena del crimine impacchettavano una panchina. Questa è una delle prime foto che compare nel giornale. Non poteva non fotografarla, era un contrasto. Come mai l'ha fermata, Tiberio?
Sì, beh, innanzitutto il colore così acceso di queste panchine rosse, che sono quelle dedicate tra l'altro giusto, alle donne che hanno subito delle violenze. E, beh, oltre a questo la panchina è uno degli oggetti che troviamo negli spazi pubblici a disposizione di tutti, no? C'è un oggetto con una sua utilità pubblica, però divenuto inutilizzabile, insomma superfluo a questo punto.
Del tutto inutile, anzi reso superfluo.
Questa immagine magari fa vedere molto il cambiamento che si presenta in molte situazioni quotidiane, no?
E che ci accompagna sempre. Senta, di solito i fotografi amano stare in solitudine, cioè non essere visti quando fanno le foto, a meno che non siano condizioni particolari, ma di solito quando un fotografo gira cerca di non farsi vedere troppo per non essere invasivo, no? Nel momento in cui scatta. Beh, con lockdown tutto questo a lei non è mai successo, cioè questa esigenza era sparita del tutto. Ha provato lei paradossalmente più libertà nel lockdown in quanto fotografo o no?
No, si prova più libertà, cioè è più facile forse anche fotografare perché siamo meno distratti, sono molto meno cose che succedono, probabilmente. Però una cosa che ho notato anche è che forse si vede anche nelle immagini, che è un po' questo senso di distaccamento, di lontananza forse.
Di sospensione, io posso dire che guardando queste immagini percepisco una sorta di sospensione, come qualcosa che non si sta veramente compiendo, come un'attesa di qualcosa.
Le immagini comunque sono fotografie di storie, di attimi che ci hanno coinvolto tutti, immagino. Sono situazioni che insomma da non dimenticare. E, le immagini fanno vedere il cambiamento sia nelle cose più banali che forse poi anche nelle situazioni più gravi
quelle davvero al contatto con il Covid. Visto che lei cita questi due esempi, posso parlare dell'interno di un'antica bottega, un antico negozio che c'è sotto i portici a Bolzano, e gli interni dei laboratori dove vengono fatte le analisi per il Covid, per l'appunto. Sono due isolamenti un po' diversi. L'uno la commessa, la fondatrice, una delle titolari, insomma, abituata all'incontro con la gente, perché il commercio è questo, e l'altra la chiusura massima dentro gli scafandri anti Covid.
Esattamente. Comunque io ho cercato sempre, cioè all'inizio del lockdown c'è stato questo cambiamento per tutti, questo, come diceva, che ci si ferma e ci sono queste situazioni che cambiano anche da settore a settore. E si vede la vita che rallenta e rallentata ovviamente anche per me, e io ho colto l'opportunità per dedicarmi e confrontarmi con questo cambiamento, no?
E quindi coglierlo attraverso la macchina fotografica che ferma, e poi Sigrid, a te e ad Arturo il compito di sceglierle alcune di queste immagini, no? C'è un racconto, un filo che si dipana, no? tra le pagine, Sigrid.
Ma c'è.
In realtà Tiberio ha fatto tantissime foto spettacolari e poi noi abbiamo cercato di scegliere un po' quelle che sono attinenti ai temi che si ritrovano all'interno della rivista. Una delle foto più forti, secondo me, che a me mi colpisce è proprio quella della stazione di Covid, dove Tiberio ha potuto entrare perché due medici nostro d'emergenza hanno lavorato sia all'ospedale di Bolzano che a Merano, e quindi lui ha potuto accedere. E vedi proprio questo, come dicevi te prima, Paolo, questo, cioè, si chiudono dentro, cioè chiudi fuori il mondo e avere la possibilità di vederlo attraverso lo sguardo di un fotografo sono delle foto molto, molto forti.
Arturo, stavi aggiungendo qualcosa?
Sì, diciamo che a me personalmente l'immagine che piace di più, perché la trovo più evocativa di tutte, è quella pagina 37 che raffigura un contadino con il classico grembiule blu sul tirolese, diciamo esausto, stanco, e rappresenta un po' tutti noi, no?
Questa stanchezza. Anche di una certa età, anche questo è
esatto,
molto bello.
Esatto.
Lavoro a una certa età, però si gode un po' di sole sulla panchina.
Esatto, quindi insomma c'è la copresenza di questi due aspetti. Volevo chiedere al fotografo se c'è un'immagine e quindi anche una storia a cui lui, tra queste o anche tra quelle che magari non sono state scelte, è più legato.
Tiberio, la sua è difficile,
beh,
tutti i figli, no? Però
del signore sulla panchina è stato un po'... è stata anche un'occasione per conoscere qualcuno, perché comunque sono passato da quelle parti. Mi stavo dirigendo verso la zona dell'ospedale per fare delle foto lì, e questo signore, insomma, non ho potuto fare a meno che di non farlo. È stato anche, mi ha fatto una breve chiacchierata, però comunque c'è sempre stato questo distaccamento, perché bisognava stare comunque lontani anche mentre si parlava. E comunque è stato un momento che sono andato a veramente parlare con una persona, quindi conoscerla, no?
Finalmente hai potuto fare il lavoro pre del fotografo, che è quello primariamente di conoscere le persone. Ed evidentemente, se anche Arturo ha sottolineato e tu stesso hai sottolineato questa emotività, dalla fotografia passa evidentemente proprio questo. Io ne cito una, perché è anche interessante da un altro punto di vista. Su un muro normalmente ci sono persone che imbrattano i muri, in questo caso anche il Covid ha spinto alla creatività, la famosa immagine I want you dell'arruolamento durante la seconda guerra mondiale americana. Beh, invece c'è l'hashtag stai a casa, con la medesima immagine che naturalmente Tiberio Sorvillo ha accolto sul muro di una città. Chi vuole vedere queste fotografie non può che far altro che andare o nella piattaforma online di Accademia, oppure richiedere naturalmente il giornale alla mail del medesimo sito. Dico bene, Sigrid e Arturo?
Benissimo.
Allora salutiamo Tiberio Sorvillo, che è andato in giro per Bolzano con la patente, la licenza di girare in pieno lockdown. Grazie Tiberio di essere stato con noi.
Grazie a voi, ringrazio comunque per la collaborazione Anneli e Sigrid e tutto il team di Eura, che sono contento di aver potuto collaborare a questa edizione.
E noi ci gustiamo le tue immagini. Grazie Tiberio Sorvillo. A presto, grazie a te. Oggi sarà sempre Beethoven a farci un po' da colonna sonora di questa puntata, così lo ricordiamo anche noi, il fatto che 250 anni fa e un giorno, ad essere precisi, è nato Ludwig van Beethoven. E in questo numero di Reset ce l'ha detto anche Tiberio Sorvillo, no? Questo grande cambiamento che ci ha imposto la pandemia, vi siete anche occupati Sigrid, del cambiamento nel nostro rapporto con la religione, perché anche questa è una cosa che naturalmente ci ha imposto la pandemia. Avete recuperato, ricavato, stimolato un articolo molto speciale in questo numero.
Sì, è un pezzo su come la religione o le religioni hanno reagito sulla Covid-19 e la foto di apertura a questo articolo, sempre da Tiberio Sovrillo, è una foto del Duomo di Bolzano con su la nota che coronavirus niente messe. Quindi in realtà l'approccio o l'avvicinamento della Chiesa al mondo digitale è già venuta prima della pandemia, però adesso la pandemia ovviamente ha accelerato questo movimento e ci sono app per le confessioni, messe in streaming e così via. E noi all'EURAC abbiamo la filologa Giulia Isetti che si è occupata proprio di questo tema, religione e il digitale.
Allora, buongiorno Giulia Isetti, ben trovata.
Buongiorno.
Allora, leggendo il suo articolo ho scoperto cose fantastiche, che ci sono addirittura dei robot che impartiscono benedizioni, cioè una cosa che per me è inconcepibile, eppure esiste, c'è già, e lei l'ha scovata.
Esiste, è nato in realtà come una provocazione, nel senso che chi l'ha sviluppato proprio ha voluto provocare un discorso su quella che è la relazione tra religione e chiesa. E tra l'altro io trovo molto curioso che sia stato lanciato poi nel cinquecentenario della riforma protestante, cioè al momento in cui poi Martin Lutero ha attaccato le 95 tesi, e proprio nella stessa chiesa. Quindi è stato proprio uno schiaffo, diciamo così, un invito a riflettere su quello che sono le innovazioni tecnologiche e come poi la chiesa debba, diciamo così, adattarsi anche a un cambiamento di contesto.
Quindi sicuramente un'iniziativa di grosso impatto, che però non significa, non vuol dire, che lei cita giustamente nel suo articolo, ma non vuol dire che le religioni, la Chiesa Cattolica in particolare, ma anche quella protestante, insomma, o le altre confessioni, siano prevenute nei confronti della tecnologia, anzi la utilizzano moltissimo. Così cito, anche questo l'ho imparato da lei, Giulia Isetti, din don dan, che non è solo un'onomatopea, ma che cos'è anche?
Esatto, din don dan è un'app che permette agli utilizzatori di trovare dove si trova la più vicina messa, gli orari, in modo da poter sempre avere un servizio, una messa a disposizione e sapere esattamente, anche se uno va in una città diversa, per esempio, dove può rivolgersi. Ecco, lei ha detto molto bene, nel senso che non è che sia una novità del coronavirus il fatto che la Chiesa o comunque le diverse confessioni si relazionino col digitale. Diciamo che questo è già un fenomeno che è partito, diciamo, con l'invenzione stessa di Internet. Già il Papa ha lanciato la sua pagina web nel 95, quindi è una cosa che ha le sue radici proprio nelle radici stesse dei mezzi digitali.
E quindi invita, insomma, anzi, normalmente, chiaro, essendo un fenomeno della società contemporanea, un fenomeno già, appunto, la religiosità, è evidente che anche la tecnologia entra in questo. Certo, c'è l'aspetto dell'automatizzazione, perché abbiamo quasi scherzato su questo robot che impartisce, adesso non voglio entrare nell'ambito teologico dell'ortodossia, impartisce o meno benedizioni, però ci sono addirittura in Giappone delle app e delle possibilità di celebrare funerali, ad esempio, attraverso un sistema automatizzato, cioè una sorta di funerale preprogrammato che una piattaforma, una sorta di robot può celebrare. Mindar si chiama, non so se questo valga o non valga per la Chiesa giapponese.
Ma intanto lo shintoismo è una religione che più si adatta, diciamo che ci sono religioni e religioni con cui è più facile la relazione con internet e i mezzi digitali. Un altro esempio è l'induismo, ci sono molti meno problemi teologici, etici e morali. È ovvio che se pensiamo al nostro contesto, a un funerale impartito da un robot, penso che tutti avremo qualche problema ad accettarlo, no? Quindi bisogna un attimo vedere.
Quindi lei mi dice ci sono religioni che possono reagire con maggiore o minore diffidenza o maggiore o minore complementarietà alla digitalizzazione.
Esatto, poi in Giappone hanno anche un problema che è quello un po' anche lì della carenza delle vocazioni, della mancanza di personale che può anche effettuare questi riti, e questo purtroppo è un problema anche che sempre di più si fa presente anche nel contesto per esempio cattolico, no? Quindi il fatto che ci siano sempre meno parroci rende difficile per questi parroci che devono giostrare più parrocchie essere sempre fisicamente presenti, e quindi che i parrocchiani poi possano usufruire di determinati servizi che sono i sacramenti, la messa, ma anche il colloquio diretto col parroco. Tutte queste cose possono essere facilitate dai mezzi digitali, e sottolineo facilitate, non sostituite, perché ci sono appunto una serie di sacramenti come per esempio la comunione che difficilmente sono digitalizzabili.
E ad esempio ci sono anche strumenti che supportano la dimensione, diciamo così, quasi individuale, no, della religione, perché anche questo la digitalizzazione consente. Certo, la religione e i riti religiosi sono sempre comunque luoghi di socialità, però ad esempio l'app Laudate è una sorta di repertorio per frequentare ritualità stando magari ciascuno nella propria stanza e non necessariamente nello streaming della messa che si fa nella parrocchia vicino a casa.
Esatto, questo che tocca è un tema secondo me molto importante, cioè le persone secondo me si abituano, si sono sempre più abituate negli ultimi anni ad una certa interattività o anche a voler, come dire, scegliere le cose che vogliono sentire. A me viene sempre l'esempio in mente della televisione, no? Oramai sono sempre meno le persone che accettano di subire programmi televisivi e preferiscono magari scegliersi i loro contenuti su altri tipi di piattaforme. E lo stesso un po' con la religione, esistono appunto queste app che permettono alle persone di scegliere le preghiere che vogliono sentire, ci sono letture che vengono registrate, loro possono sentirsele quando vogliono, possono specificare di che tipo di tema vogliono sentire queste letture. E poi questa app è un po' estrema, nel senso che c'è appunto questa checklist da fare prima di una confessione, in cui uno può fare un tick nella box del peccato che ha da confessare.
Ah, quindi però addirittura una checklist dedicata alle potenzialità, esatto, di errore, diciamo così, peccaminoso che l'app ti suggerisce. Insomma, beh, può essere utile avere un'idea, il catalogo di tutte le manchevolezze, le marachelle che possiamo combinare. Beh, questo è un bel grosso cambiamento, Arturo e Sigrid, che voi avete segnalato in questo articolo. Prego, Arturo.
Sì, ma non so, sinceramente no, sono anch'io ammirato dalle informazioni che ho scoperto in questo articolo, veramente molto interessante, anche se poi in realtà penso che il nostro bisogno di consolazione insomma non sia così appagato da questi surrogati, un po' come la didattica a distanza.
Noi stiamo dalla parte della ripresa dell'avvicinamento sociale, però almeno un po' di tecnologia ci aiuta. Giulia Esetti, le voglio chiedere se lei le frequentava già prima queste app, oppure se si è proprio messa a capofitto a caccia sul web per vedere come si muoveva la cosa.
Ma noi all'Eurof ci occupiamo ormai dal 2018 di questo tema, cioè di come internet e la religione si relazionano. Ovviamente poi dopo lo scoppio del coronavirus ancora abbiamo anche fatto una ricerca poi tra i parroci e anche persone laiche che frequentano la chiesa per capire un po' com'è andata questa esperienza. Però no, devo dire che è stata proprio una cosa legata al progetto.
Però io le dico che alcune me le scarico, anche solo per curiosità magari, di quelle che...
dell'elenco che le... No, sono antropologicamente...
La checklist deve rimanere personale.
Si può pubblicare, questo è pacifico, cioè, è solo un controllo, un autocontrollo, diciamo così. Senta, grazie molte Giulia Esetti, che è filologa, pensate un po' la filologia dove ci porta, l'amore per le parole, la ricerca delle radici delle parole, dove ci porta anche nella grande rete. Grazie di essere stata con noi, Giulia.
Grazie a voi.
E buona prosecuzione allora di indagine di quella che è la digital religion, la religione digitale di cui lei ci ha spalancato alcune porte. E noi proseguiamo questa puntata di oggi con la colonna sonora beethoveniana, in modo tale da poter continuare a sfogliare l'edizione numero 82 della rivista Accademia, che suona Reset, per dirla come si deve, come ci ha detto Sigrid Eckensteiner, che annuisce da Zoom. Questo è il quartetto in si bemolle maggiore di Ludwig van Beethoven che stiamo ascoltando, sempre per ricordare la ricorrenza, insomma, della nascita di questo grande compositore musicista, anche molto moderno, no? Rivoluzionare anche lui. Lui ha fatto un bel reset, anche del modo di concepire, anche dal punto di vista commerciale, insomma, no? La capacità di comporre. Rimaniamo un po', Arturo, ancora nell'ambito, se vogliamo, del web e della tecnologia, perché alla Libera Università di Bolzano, in particolare un laboratorio che si occupa della gestione dei big data, se non dico malissimo.
Sì, esatto, è lo Smart Data Factory.
Smart Data Factory, che suona molto meglio, detto così.
Che è il laboratorio di trasferimento tecnologico, appunto, della Facoltà di Scienze e Tecnologie a noi, Tecpar.
Cioè, quindi il ponte in cui le ricerche che l'università fa diventano tecnologia, diventano applicazione pratica. Hanno pensato di occuparsi di una tematica molto delicata che ha a che fare con una particolare disabilità che può insorgere con la sclerosi multipla, la malattia della sclerosi multipla, a cui in qualche modo, non dico si possa porre rimedio, però ci si può in qualche modo appoggiare per limitare le conseguenze che possono essere legate alla sclerosi multipla. Quale in particolare, Arturo?
Esatto, si tratta della sclerosi multipla e diciamo che la sanità è uno dei settori in cui appunto l'applicazione delle tecnologie dell'informazione sta entrando in maniera massiccia, insomma, una delle tante. E appunto grazie agli strumenti appunto di quella che viene definita come e-health o sanità in rete, la prevenzione, la diagnosi, il trattamento, anche il monitoraggio delle malattie e la gestione della salute stanno diventando sempre più, diciamo, precisi, efficaci, efficienti. Un ricercatore che lavora alla Facoltà di Scienze e Tecnologie e anche alla Smart Data Factory, appunto il laboratorio di trasferimento tecnologico della facoltà, ha messo a punto un'applicazione che aiuta le persone appunto affette da sclerosi multipla a, diciamo, in qualche modo ad allenare alcune capacità cognitive che, come la memoria ad esempio, che sono state in qualche modo intaccate dalla malattia. E appunto c'è stata una ricerca che questo ricercatore Floriano Zini appunto ha svolta assieme a alcuni colleghi dell'Università di Bologna.
E allora lo salutiamo, Floriano Zini, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a voi e grazie dell'ospitalità.
Lei è lì in questo momento al lab dove si gestiscono queste grandi messe di dati o in un'aula dell'università?
No, io al momento in realtà sono in Piemonte.
Ah, fantastico, così ci piace.
Quindi comunque la tecnologia ci permette di fare questi collegamenti a distanza.
E di lavorare in continuazione. Allora,
lavoro anche da qui.
Ovviamente. Arturo Zilli ha già anticipato quello che voi avete fatto e state facendo. La cosa molto interessante di questa piattaforma online, che naturalmente è dedicata a medici e pazienti con queste difficoltà legate alla sclerosi multipla, nasce proprio da un lungo dialogo che voi avete fatto con psicologi, con riabilitatori, con i medici, con gli stessi pazienti, in modo da trovare una sorta di minimo comune denominatore da mettere a disposizione a queste persone che autonomamente possono, come ha detto Arturo, allenarsi a migliorare le proprie capacità cognitive un po' intaccate dalla malattia.
Sì, esattamente. Diciamo, il progetto, appunto, come diceva Arturo, nasce all'Università di Bologna sotto la guida del professor Mauro Gaspari e io ho lavorato a questo progetto quando appunto ero all'Università di Bologna prima di spostarmi a Bolzano e ci continuo a lavorare adesso anche a Bolzano. Abbiamo appunto realizzato un'applicazione web, quindi un'applicazione a cui si può accedere come un normale sito web, che include tutta una serie di esercizi riabilitativi per la cognitivi, quindi ad esempio per riabilitare l'attenzione, la memoria delle persone appunto affette da sclerosi
multiple. Quindi in qualche modo loro si possono allenare, esercitare, no? su questa piattaforma, mettersi alla prova a casa loro, dove si trovino.
Sì, esattamente, questa è una possibilità. L'altra possibilità è avere delle sessioni riabilitative in ospedale, perché l'applicazione si può usare sia in ospedale, anche in gruppo, anche con gruppi di pazienti, sia a casa. Quindi è possibile, ad esempio, iniziare un percorso riabilitativo in ospedale e poi continuarlo a casa, quindi fare molti più esercizi di quelli che sarebbero possibili solo rimanendo nell'ambito ospedaliero.
Quindi rende molto flessibile anche il rapporto con il medico. Una cosa molto interessante che mi diceva Floriano Zini è che diciamo così, questa applicazione segue e incentiva i progressi, perché ci sono due modi, insomma, no, per in qualche modo salire di schermata, come diremmo noi giocatori di giochi elettronici. Insomma, c'è la possibilità di salire a un livello superiore una volta che si sono superati determinati test, oppure, questa è la grossa novità che voi avete implementato, fare in modo che l'applicazione impari da noi, ci conosca e quindi tari gli esercizi sulle nostre abilità con l'intento di renderle sempre migliori. Qui entra in gioco l'algoritmo e l'intelligenza artificiale.
Esattamente come sta dicendo lei. E noi abbiamo utilizzato un algoritmo di intelligenza artificiale che tecnicamente si chiama reinforcement learning, tramite il quale attraverso l'interazione del paziente con il sistema, quindi attraverso, diciamo, l'esecuzione che il paziente fa degli esercizi, ottiene un determinato risultato che può essere più o meno buono e commette un determinato tipo di errori. Imparando dagli errori che il paziente fa, il sistema è capace di cambiare la difficoltà dell'esercizio in maniera personalizzata e quindi ottenere un effetto riabilitativo sperabilmente superiore a quello di un meccanismo di variazione della difficoltà, diciamo, tradizionale, uguale per tutti. Questa è una caratteristica del nostro sistema che è innovativa, che stiamo testando, quindi stiamo in questo momento conducendo degli esperimenti, alcuni risultati preliminari sono interessanti, stiamo ancora, però dobbiamo ancora testare definitivamente se questo algoritmo è superiore, diciamo, a un algoritmo tradizionale.
Quindi, insomma,
siamo ben messi, direi.
È come avere un medico che ci osserva mentre lavoriamo, mentre facciamo questi esercizi, che in qualche modo ci intuisce, ci squadra, ci fa una diagnosi, potremmo anche dire, usando un termine tecnico.
E sì, diciamo che ovviamente il ruolo del medico,
no, certo,
non è che viene superato dal nostro sistema.
Però diciamo è come se il nostro allenatore, l'allenatore di questa piattaforma inizia a conoscerci, quindi sa su cosa deve puntare con noi.
Esattamente, l'allenatore comincia a conoscerci, l'algoritmo comincia a conoscerci, il medico comunque supervisiona tutto il processo ed è in grado anche di modificare gli esercizi a seconda di quelle che sono le sue conclusioni. Ovviamente non superiamo il medico, ma lo supportiamo con un algoritmo che lo aiuta nella selezione della difficoltà degli esercizi.
Arturo.
Floriano Zini, voi state lavorando ancora allo sviluppo di questo algoritmo, ma c'è la possibilità di applicare anche, diciamo, applicare questa applicazione anche ad altri tipi di deterioramento cognitivo, cioè immagino quello degli anziani, ad esempio, che hanno determinate malattie?
Allora noi abbiamo fatto un primo esperimento con dei pazienti che soffrono di sclerosi multipla, adottando in realtà non la tecnica con l'algoritmo di intelligenza artificiale, ma una versione tradizionale. Anche con quella abbiamo ottenuto dei buoni risultati, preliminari ancora da validare. In più abbiamo avuto una collaborazione in che appunto ha utilizzato la nostra piattaforma per il training cognitivo di persone anziane, anche qui ottenendo dei risultati interessanti.
E quindi, insomma, è una via che in questo caso è specializzata nell'ambito delle difficoltà, dei danni cognitivi legati alla sclerosi multipla, ma naturalmente è una procedura, un procedimento che può essere anche tarato a seconda delle diverse difficoltà o disabilità, insomma, o decadimento, insomma, cognitivo a cui faceva riferimento anche Arturo Zilli. Devo dire che, come prima, c'è checklist dei peccati potrebbe essere utile, anche questo, mettersi alla prova con la piattaforma di Floriano Zini non sarebbe affatto male per vedere quanto siamo reattivi dal punto di vista della memoria, dell'attenzione, della capacità, al di là insomma delle malattie che possiamo o possiamo non avere. Floriano Zini, noi la ringraziamo, ha già una data più o meno, non so se esiste un progetto, ma quando pensate, già è esistente, ma quando pensate di poterla implementare definitivamente questa piattaforma?
Ma dunque, attualmente abbiamo diverse, diciamo, installazioni sperimentali, chiamiamo così, in collaborazione con vari ospedali. Abbiamo ancora da fare uno studio clinico su larga scala sull'efficacia, e ovviamente questo è indispensabile prima di poter, diciamo, rilasciare l'applicazione.
Quindi anche voi siete quasi nella fase 3 del vaccino, ci state lavorando, avete anche voi le fasi, come i vaccini, giustamente, in questo caso.
Esattamente, ma anche per le applicazioni software in campo medico la procedura è abbastanza simile, nel senso che si fanno prima dei pilot, poi si studia su una popolazione di pacienti più ampia e alla fine si ha, diciamo, il bollino delle autorità per poi poterlo usare su larga scala.
E magari come test cieco o placebo gli fate giocare a Pac-Man per vedere se magari migliorano lo stesso, anche giocando a qualsiasi altro gioco elettronico.
Certo.
Questo è uno scherzo.
È assolutamente possibile.
Floriano Zini.
Funzionano così anche per questo tipo di applicazioni.
Senta, grazie molto anche di essere stato al gioco di questa serissima applicazione che davvero siamo curiosi e speriamo di vedere implementata oggettivamente, appunto dopo aver superato le fasi di test nei diversi ospedali che già partecipano alla operazione, che comunque ha luogo al Noi Tech Park, allo Smart Data Factory citato da Arturo Zilli, a quale lei, Floriano Zini, attualmente lavora. Grazie ancora.
Grazie a voi.
In bocca al lupo, eh. Poi ci dirà il nome di battesimo di questa applicazione, che è ancora anche quello in fase di varo. D'accordo. Grazie, a presto. Salve. Sigrid Eichensteiner, con la quale insieme con Arturo Zilli stiamo sfogliando la rivista Accademia, cambia l'aria nelle classi, l'abbiamo capito con l'università e il progetto di università, cambiano le relazioni, l'abbiamo capito con il fotografo che avete coinvolto, Tiberio Sorvillo, ma alla fine cambia anche il linguaggio, voi di questo anche vi siete occupati in EURAC, Sigrid.
Sta cambiando tantissimo, infatti ci sono addirittura parole nuove che nessuno prima, cioè non esistevano. La Covid-19 è una parola del tutto nuova. E una curiosità che stavo leggendo proprio di recente è che l'Oxford Dictionary, che ogni anno nomina le parole dell'anno, per il 2020 non ne ha nominata una, perché ce ne sono troppe. Infatti hanno fatto una lista con dentro pandemia, lockdown, mascherina, Covid-19, isolamento. E poi un'altra curiosità che ho trovato molto carina è il mute, unmute. Attiva, disattiva il microfono.
Quello che voi non avete fatto, Arturo Zilli, sì, grazie al cielo, perché così potete parlare con noi. È vero, mute and mute potrebbe essere molto interessante. E per Natasha Ralli di Eura, qual è la parola dell'anno invece? Buongiorno Natasha.
Buongiorno.
Quale potrebbe essere, così a bruciapelo, la prima che le viene in mente?
Oddio,
vabbè, questo potrebbe essere
banale,
anche uno.
Questa è un'invocazione.
Esatto. Oddio, ma guardi, oddio è perfetta, perché con quello che sta succedendo, oddio mi sembra la parola, con tutto rispetto, la migliore. Natasha Ralli, lei ha fatto una sorta di censimento di parole che sono entrate nel nostro vocabolario e dizionario in maniera inattesa, non ce lo saremmo aspettato. Devo dire che lo stesso significato della parola lockdown, che oggi noi diamo per scontato, sicuramente 8-9 mesi fa non era mica così chiaro, eh?
No, per niente, anche perché in realtà è una parola che di origine in realtà proviene dagli Stati Uniti e con il lockdown si intendeva o si intende ancora comunque l'isolamento dei detenuti nella propria cella come misura temporanea di sicurezza. E poi questo lockdown è entrato nel nostro uso proprio per indicare inizialmente le misure di contenimento, che era così come si esprimeva il governo, le misure di contenimento. Invece nei media si parlava di lockdown. Poi nel giro di poco tempo questo lockdown ha preso un significato ancora più specifico, assumendo il significato di confinamento, segregazione, però visto anche le misure che abbiamo avuto nel primo lockdown, sembrava più essere la chiusura forzosa degli esercizi commerciali, delle aziende, quindi era come ha fatto presente anche Claudio Marazzini, il presidente dell'Accademia della Crusca, equivaleva a lockdown in quel significato a serrata o chiusura obbligatoria o obbligata.
Quindi diciamo che anche a seconda delle norme, dei DPCM, altra sigla acrostico insomma che ci accompagna quasi ogni giorno, lockdown è una parola con mille traduzioni, ciascuna delle quali ha una sfumatura però diversa, e questo per voi linguisti è un bel problema.
È un bel problema perché in realtà il lockdown è stato proprio al centro di un grande dibattito accademico, perché proprio
come
si è
tradurlo?
Cercato anche di trovare un corrispondente in italiano, perché i francesi ad esempio l'hanno subito tradotto con confinement, anche la banca dati della Confederazione Svizzera, Termdat, hanno tradotto lockdown con confinement in francese e confinamento per l'italiano svizzero ad esempio. E la cosa curiosa invece è che lockdown è stato inserito, adesso questa parola è presente nella Treccani da giugno 2020, non nella Treccani, scusatemi, nelle pagine della Crusca, proprio con il termine inglese lockdown, e poi c'è la definizione. Quindi cosa si intende con questo termine?
Confinamento è ben chiaro. Lockdown fa venire in mente i Lucchetti, e non a caso lei ci ha detto che lockdown è probabilmente la prigionia, l'assicurazione dei detenuti in galera ed in carcere. Sicuramente lockdown è la parola che più viene usata e abusata. Poi c'è tanto dibattito anche destato l'espressione distanziamento sociale. Alcuni sostenevano no, dobbiamo dire distanziamento interpersonale, perché sennò diamo un'idea che la società si sta disgregando. Lei cosa sono sfumature di poco rilievo o di grosso conto?
Allora, anche questo è
da linguista, non le dico di prendere una posizione politica.
Allora, il distanziamento sociale in realtà praticamente è un concetto che comunque fa parte dell'epidemiologia e della medicina, che quindi veniva proprio per
tecnico, quindi è un termine tecnico di gergo,
diciamo, per evitare i contagi. Sento malissimo, sento interferenze.
No, sono io l'interferenza, ma pure avanti, lascia.
Ah, ok. Quindi di per sé il distanziamento era già comunque un concetto dell'epidemiologia e della medicina. La distanza sociale in realtà ha origine nella sociologia ed è usato per definire la distanza percepita da un individuo o da un gruppo ristretto rispetto ad un altro. Quindi questo riguarda ad esempio le classi, gli strati sociali diversi. Però si utilizza la distanza sociale anche nella prossemica. E fa parte, a distanza sociale, è per definire, diciamo, una delle quattro dimensioni della distanza interpersonale, che può andare
alla
distanza intima e alla distanza pubblica. Quindi distanza sociale viene anche utilizzata, è vero, anche nel senso di distanza fisica. Poi il nostro governo ha coniato anche il bellissimo termine distanza di sicurezza interpersonale, giusto per creare ulteriormente più confusione.
Senta, però io immagino che quindi, in questo momento per voi linguisti sia una sorta di paradiso, perché voi avete la possibilità di pesare le parole, no? Di cercare di metterle nella loro aura di significato più precisa possibile, e ricordandoci che non è indifferente come noi ci esprimiamo, cioè noi comunichiamo idee di movimento o di non movimento diversa a seconda delle parole che usiamo.
Primo questo, e poi comunque è molto importante, anche quando ci esprimiamo, è importante essere chiari. Io credo che mai come in questo momento ci si sia resi conto tutti quanti quanto sia importante parlare chiaro e parlare in maniera trasparente. Cioè io ad esempio penso sempre a quella serata del 9 marzo quando il nostro premier ha parlato del caso di necessità. Io mi sono chiesta, ma posso uscire? Se c'è, fare una passeggiata è un caso di necessità? Poi dopo sappiamo benissimo anche gli altri dubbi che abbiamo avuto con congiunti, che è stata una delle parole più ricercate in Google ad aprile per capire chi fossero questi benedetti congiunti. Poi dopo l'altro problema è stato dato da affetti stabili, perché si è cercato di precisare congiunti parlando di affetti stabili
e anche lì si sono aperte
affettive, anche lì si è creato un marasma. Poi ancora luglio, ancora che è successo? No, luglio, a fine giugno se non ricordo male, il Ministero dell'Istruzione ha parlato delle rime buccali.
Esatto, la distanza, esatto, di un metro tra bocca a bocca degli alunni. Insomma, come vedete, mutano i virus, e dice giustamente l'articolo, si intitola così, mutano i virus, ma mutano anche le parole, il linguaggio, e questo è un'ulteriore difficoltà in questo momento in cui la chiarezza forse davvero dovrebbe essere la merce più preziosa e più da distribuire. Natasha Ralli, senta, grazie innanzitutto di questo piccolo excursus nella molteplicità dei vocabolari con cui siamo confrontati quotidianamente. Per avere informazioni in più andate a leggerlo dentro la rivista Accademia, nella forma ristretta su carta, ma nella forma più ampia nel blog che c'è su internet. Noi ringraziamo Natasha Ralli, perché stiamo avviando verso la conclusione di questo Zeppelin dedicato ad Eurac, che chiuderà però con un'altra cosa che ha a che fare con questa rivista e che tiene uniti gli esperti e quello che si fa, cioè in qualche modo la scienza e come la scienza entra in società. Grazie Natasha Ralli.
Grazie a voi, arrivederci.
Non so come la pensiate Sigrid e Arturo, ma questo forse è il simbolo di cosa voglia dire per un fenomeno musicale straordinario come Beethoven essere diventato anche commercializzazione. Questa è un'opera meravigliosa, bellissima, però talvolta ci si chiede, non l'ascolto perché l'associa a mille prodotti diversi, è stata saccheggiata.
La classica musichetta del Carillon.
Esattamente, povero Beethoven, povero e fortunato Beethoven, che è diventato veramente quotidiano per tutti. Allora, abbiamo sfogliato questa rivista facendo vedere come la scienza in tanti casi diventa utilissima per la realtà, per la quotidianità, per la contemporaneità, e volevo chiudere questa puntata di oggi dando un appuntamento su ancora una volta sulla rete, salutando Carlo Calderan, presidente dell'Ordine degli Architetti, della Fondazione Ordine degli Architetti di Bolzano. Buongiorno Calderan, ben trovato.
Buon pomeriggio.
Il quale tra poco dà convegno alle persone per annunciare una cosa, che le nostre città, che normalmente vengono i piani regolatori, vengono o le commissioni edilizie, vengono stabilite, composte da persone principalmente tecniche. A questa tecnicità verrà aggiunta anche una sorta di sapere che non è limitato strettamente alla cubatura, alla grandezza, al luogo in cui posizionare un determinato edificio, ma anche ad altre competenze. Questa è una novità della legge urbanistica di cui si parlerà a che ora e dove, e poi ci spiega questa grande novità Carlo Calderan.
No, ne parleremo in un seminario online che però nei prossimi giorni verrà anche registrato e quindi trasmesso su dei nostri canali della Fondazione per poterlo rivedere. Parleremo di Baukultur, che è ovviamente un termine tedesco difficilmente traducibile in italiano perché si potrebbe dire cultura del costruire. E una delle novità di questa nuova legge urbanistica che è entrata quest'anno in vigore è che nelle commissioni edilizie, chiamiamola così, non hanno questo nome, però quelle che una volta chiamavamo in questo modo, è prevista la figura dell'esperto di Baukultur, cioè non semplicemente un esperto di architettura, ma di quella cosa un po' difficile da definire, visto che parlavate prima di parole, anche Baukultur, anche perché è tedesca appunto la parola, non è così semplice identificarla. Diciamo che è colui che riesce a capire il rapporto che c'è fra un nostro intervento costruito o paesaggistico e la somma del modo con cui noi costruiamo, cioè la nostra cultura architettonica, non nostra degli architetti, ma della società. Quindi si dà per scontato che esista prima di tutto e che qualcuno la sappia riconoscere.
Quindi è una sorta di umanista della costruzione, diciamo così, uno che è in grado di leggere l'ambiente, la società e poi immaginarsi questa nuova costruzione, se stridente, utile all'evoluzione oppure contrastante.
Esatto, perché si presuppone, si dà per scontato, ma è così ovviamente, che la somma delle trasformazioni di un territorio ha generato qualcosa che è l'ambiente in cui abitiamo, che questa cosa, che è questo ambiente, sia parte della nostra cultura, così come lo sono un libro o un quadro, e che quindi ogni intervento su questo libro, su questo quadro già dipinto, vada valutato rispetto a ciò che c'è già, come dicevi tu, se sia in contrasto o in progresso, se si possa accettare una trasformazione violenta, perché in fondo il nostro mondo non sarà mai quello esattamente che l'ha disegnato. Ecco, rende esplicito una cosa che forse era scontata per i più, ma non per, credo, l'ampia strati della popolazione, è che cioè noi abbiamo domande nuove, la nostra società pone domande nuove, noi dobbiamo in qualche modo adattare l'ambiente in cui ci troviamo per non distruggerlo e però continuare a vivere secondo le nostre esigenze mutanti. Proprio questo il termine Baukultur sembrerebbe quasi solo la difesa dell'esistente o di una sola cultura. È chiaro che ci sono molte Baukulturen, che queste variano in continuazione, no? Anche solo formalmente in Val d'Ultimo si costruisce in maniera diversa rispetto alla Bassa Tesina e distano 20 chilometri.
Ma non sempre nello stesso modo, Baukultur, no? Cioè stare al passo con i tempi, considerare il passato, ma guardare naturalmente anche verso il futuro, come fa, dovrebbe fare, immaginiamo, la scienza in generale, sia all'università sia all'Eurac. Vi è piaciuto chiudere così, Sigrid e Arturo, questa nostra lunga conversazione? Perché questo è un esempio proprio di partecipazione della scienza a quello che accade nella contemporaneità. Ecco, vedi, unmute. Arturo adesso deve unmute il suo microfono. Sigrid l'ha fatto. Sigrid. Eccoci qua. Vedi che la parola dell'anno è unmute, è vero?
Vai, vai, Arturo.
No, volevo ricordare appunto che chi volesse leggere, insomma, tenere in mano la copia cartacea della rivista può riceverla gratuitamente e sfogliarla a casa propria contattando i colleghi dell'Eurac a communication@eurac.edu. Giusto? Sì.
Giusto.
Giustissimo. Allora io ringrazio Arturo Zilli, ufficio stampa dell'Università di Bolzano, ringrazio Sigrid Eckensteiner, ufficio stampa invece di Eurac, per questo bel numero di Resident, che è proprio bello, averlo in mano è positivo, mi è arrivato proprio oggi a casa, prima l'avevo letto solo in, per cui davvero tutto si tiene, è il destino di Accademia che oggi a Zeppelin ha occupato questa seconda parte. Grazie anche all'architetto Carlo Calderan che ha dato appuntamento oggi, basta andare sul sito della Fondazione per avere tutte le informazioni, se potete partecipare oggi o se no anche prossimamente. Ringrazio al di là del vetro Laura De Pasquale che ha raggiunto i nostri ospiti più lontani, Alex Holzner con noi alla parte tecnica, Paolo Mazzucato vi saluta, vi dà appuntamento a giovedì prossimo, sarà la vigilia di Natale. Ciao e a presto!